¿no?
Bene, ritorniamo al libro dell'Esodo. Vediamo di proseguire nella nostra lettura. Questo è il quarto incontro di quest'anno. Ne avremo ancora per un po' di tempo. Abbiamo letto quattro capitoli. E quindi dobbiamo ripartire dall'inizio del capitolo 5 e procediamo lentamente ancora, ma ormai è il caso di evitare considerazioni di carattere introduttivo e invece proseguire nel lavoro che ci sta a cuore, la ricognizione diretta man mano che passiamo in rassegna le pagine del nostro libro. È evidente che abbiamo a che fare con un testo che ha alle spalle la storia di una composizione. Io approfitto delle ore che ho a disposizione negli ultimi giorni prima del nostro incontro per andare a spulciare un po' di indicazioni e ve l'ho già detto e non mi stanco di ripeterlo perché è interessante la mia ormai piuttosto venerabile età constatare che negli anni di studio abbiamo appreso notizie date come delle verità sacrosante che oggi mette in radicale discussione. E quindi uno si trova soddisfatto che ho trascorso bene la mia giovinezza allo studio, cosa ho capito diventando vecchio, che ho studiato quello che di cui si poteva fare a meno. Però non è neanche vero questo, non è che se ne poteva fare a meno, se ne può fare a meno adesso, ma se ne può fare a meno adesso una volta che si è saliti ad un livello un po' più maturo, con una possibilità di guardare le cose e anche di prendere contatto con i testi in una prospettiva più ampia, più penetrante, più panoramica. Quindi non è stato inutile neanche il tempo perso, inutile niente, una grande avventura che passa attraverso l'esperienza dello studio, e l'esperienza dello studio è sempre un'esperienza di comunione, sempre. Anche quando per lui sembra di aver studiato a vuoto, no, c'è sempre un'esperienza di comunione e la comunione rimane. Partecipare alla fatica di un cammino che coinvolge generazioni, che coinvolge competenze, che coinvolge interessi, che coinvolge interrogativi, qualche volta appunto si moltiplicano le domande e invece si esauriscono le risposte. Ma questo è un evento di comunione. E poi, ripeto, il nostro non è un contesto di studio, il nostro è un contesto invece dove lo studio è direttamente al servizio della parola di Dio con cui noi vogliamo restare in contatto in modo tale da essere sempre più impratichiti in quel impegno di discernimento costante che poi è il filo conduttore della nostra vita cristiana. E quindi noi abbiamo fatto conoscenza con la situazione in cui si trova quella massa di schiavi che sono oppressi dal faraone in Egitto. Abbiamo poi fatto conoscenza con Mosè dal capitolo 2 in poi, e la figura di Mosè rimane dominante ancora nelle pagine che leggeremo questa sera e nelle pagine che dovremo leggere in seguito. A suo tempo vi suggerivo di individuare i primi 15 capitoli del libro dell'Esodo come la raccolta delle pagine riguardanti in senso stretto l'Esodo, cioè l'uscita dall'Egitto, cioè la liberazione da quello stato di schiavitù in cui si trovano i discendenti di Giacobbe in Egitto. Credo che abbiamo già dato uno sguardo anche alle sezioni del libro che seguono, ma per adesso all'interno dei primi 15 capitoli noi leggiamo questa sera il capitolo 5, il capitolo 6 e il capitolo 7 fino al versetto 7. Da 5.1 fino a 7.7, questo è il compito di stasera e dovrei sbrigarmi abbastanza sollecitamente. È vero che quando io faccio queste promesse sono un po' pericoloso, però vorrei essere sincero una volta tanto. Perché in sé e per sé queste sono pagine che si potrebbero considerare di transizione. Rispetto a quello che è successo, Mosè che ha soggiornato per tanti anni ormai nella terra di Madian, il rovè che arde e che non si consuma, e Mosè ha ascoltato la voce, e Mosè ha adorato la presenza santa del Dio vivente, e Mosè è stato incaricato di trasferirsi in Egitto per operare in modo da liberare coloro che sono schiavi. Perché? Perché il Dio vivente è Dio fedele alle sue promesse ed è proprio lui che, dialogando con Mosè, si presenta come Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe. Quelle promesse che furono rivolte ai patriarchi, promesse che nel frattempo, col passare delle generazioni, sono state dimenticate, in realtà sono ancora perfettamente valide, da in Egitto. E Mosè ha preso sul serio questo incarico con qualche incertezza, con qualche titubanza, con qualche resistenza, ce ne siamo resi conto. Leggevamo fino a tutto il capitolo 4, ormai Mosè è giunto in Egitto. Nel frattempo gli si è fatto incontro suo fratello Aaron, con cui avremo ancora a che fare, nel frattempo, come leggevamo un mese fa, si è ritirata la moglie con i figli. Mosè affronta la sua missione in una condizione di solitudine personale che però lo sta man mano coinvolgendo in maniera sempre più precisa e sempre più impegnativa nella vicenda di coloro che ha lasciato tanti anni prima e che sono rimasti in Egitto, e ricordate quello che era successo allora, il suo tentativo di avvicinarsi ai suoi fratelli e l'errore commesso da Mosè, ma la contraddizione in cui si è trovato coinvolto, perché in realtà si è comportato come un egiziano. E adesso Mosè ritorna in Egitto e ristabilisce questo contatto. C'è stata una protesta da parte sua, non mi crederanno. Ed invece, proprio alla fine del capitolo 4, leggevamo nel nostro ultimo incontro, versetto 31 del capitolo 4, allora il popolo credette. Essi intesero che il Signore aveva visitato gli israeliti e che aveva visto la loro afflizione, si inginocchiarono e si prostrarono. Chi eravamo giunti? Dunque, Mosè le prese con una reazione da parte dei suoi parenti e quelli della sua gente, che sono una massa di schiavi che nel corso di questo lungo periodo di tempo ancora sono stati oppressi e strumentalizzati dal faraone spietatamente, da parte loro riceve questa risposta così così favorevole, imprevista, credessero. Adesso le pagine che seguono, vi dicevo, hanno in un certo modo il significato di un intermezzo, perché procedendo arriveremo a precisare lo svolgimento di situazioni che acquistano un significato discriminante, un significato dirompente, momenti nei quali gli eventi si svolgono nella forma di un conflitto radicale coinvolge, travolge tutto e tutti. Arriverà questo momento. Per adesso, vedete, siamo ancora in una situazione transitoria. Il primo approccio: Mosè in Egitto si è rivolto ai suoi che hanno creduto. Il Signore dunque ha visitato gli israeliti, un atto di adorazione da parte di tutti. Ma adesso bisogna affrontare il faraone, e vedete, le cose per come ci sono raccontate qui sembrano impostate da Mosè come se si trattasse adesso di avvicinarsi al faraone, a parte gli aspetti che hanno un po' le caratteristiche di una favola. Figuriamoci Mosè che arriva dal deserto di Madian, che bussa alla porta del faraone, ci si devono dire due parole e cose del genere. Non mi state a preoccupare adesso della credibilità storiografica della vicenda, ma quello che noi sappiamo da un pezzo ormai è il complesso di motivi teologici che man mano il racconto qui elaborato mette in risalto. E dunque Mosè si rivolge al faraone e gli comunica quella che è stata la ragione del suo invio. Sono stato inviato per questo, glielo spiega, dopodiché avrebbe dei buoni motivi per ritenere che la sua missione sia compiuta, ed invece non è nemmeno cominciata. Ecco, leggiamo. Dopo Mosè e Aronne vennero dal faraone e gli annunziarono: dice il Signore, il Dio di Israele, lascia partire il mio popolo perché mi celebri una festa nel deserto. A questo punto sembra che Mosè sparisca dalla scena, perché ha fatto quel che doveva fare, ha detto quel che doveva dire, si è rivolto al faraone e ha detto: guarda che questa gente deve recarsi nel deserto per celebrare una festa in onore del Signore, che è il Dio di Israele. Guardate, in questa dichiarazione di Mosè un'espressione che è comunque sintomatica, perché si rivolge al gran re d'Egitto per dirgli che il Signore Dio di Israele ha un popolo: lascia partire il mio popolo, il mio popolo. Questa è un'espressione che ritorna tante volte nell'Antico Testamento, poi nel Nuovo Testamento, nel linguaggio biblico, ed è espressione che si carica di una particolare intonazione affettiva. Così come è vero che il popolo appartiene al Signore, è vero che il Signore si è impegnato a visitare quel popolo. Io sono il tuo Dio, tu sei il mio popolo. Questo sarà poi il linguaggio con cui a suo tempo, ancora quel tempo non è giunto, verrà sintetizzato il rapporto di alleanza tra il Dio vivente e Israele. Ma già vedete il mio popolo, e Mosè usa questo linguaggio, deve celebrare una festa in onore del Signore. Dicevo, che per quanto riusciamo a comprendere, Mosè e Aaron accanto a lui spariscono, si ritirano, hanno fatto il loro dovere, apparentemente la loro missione compiuta. Vi dicevo poco fa, non è nemmeno cominciata. E questo non è soltanto una constatazione così che ci incuriosisce e che crea un certo brivido nello svolgimento narrativo della vicenda. Qui c'è un richiamo che sempre, vedete, in queste pagine rimanda a dei riferimenti di valore teologico. Quale missione è questa? E come Mosè l'ha compresa, come Mosè l'ha assimilata, come Mosè si è dedicato, e di fatto lui già si è impegnato, ha compiuto un viaggio, sembra che ce l'abbia messa tutta e che tutto sia in questo modo giunto a una esecuzione completa, e non è così. Si riparlerà di Mosè e di Aronne nel versetto 20. Nel frattempo cosa succede? Il faraone rispose: chi è il Signore perché io debba ascoltare la sua voce per lasciar partire Israele? Non conosco il Signore, neppure lascerò partire Israele. Il faraone no. E già conosciamo la figura del faraone, una figura arrogante e perversa, che passa dall'angoscia agli incubi notturni, passa poi alla violenza più sfrenata, addirittura aveva preso a suo tempo la decisione di Dio operare un genocidio. Ma qui vedete, per la prima volta abbiamo a che fare con il faraone che prende una posizione di diretta opposizione a un messaggio che gli viene proclamato in nome del Signore. Il faraone dice: io non lo conosco e non vedo perché dovrei ascoltare la sua voce, e io non lascerò partire Israele. Notate poi che questa opposizione del faraone verrà man mano illustrata nelle pagine che leggeremo già questa sera e poi soprattutto il mese prossimo. Ed è un'opposizione che assume un rilievo sempre più drastico, sempre più intransigente, sempre più massiccio, sempre più indisponibile a qualunque forma di compromesso, di dialogo, di transazione, mettetela come vi pare. È proprio un'immagine che, in maniera emblematica naturalmente, un'immagine, ma in maniera pure molto eloquente, sta qui a rappresentare, per dirlo adesso in maniera che sembra anche un po' banale, la presenza del male nella nostra realtà umana, nella nostra storia umana, nella nostra vicenda umana, la presenza del male, e il male come dato empirico che ci stringe, che ci offende, che ci mortifica, il male come disordine che disturba le relazioni interpersonali, le relazioni sociali, chi c'è di mezzo, addirittura tutta l'impalcatura che sostiene il funzionamento istituzionale di un grande impero, che è un faro di civiltà, l'Egitto. Il male. E vedete, è come se Mosè non se ne fosse reso conto quando è stato chiamato e inviato. Il faraone, con due parole, sbriga la questione dicendo: no, non lascerò partire Israele. E adesso notate il seguito interessante, il versetto 3: ripresero Vedete che è cambiato il soggetto? Questo è un soggetto plurale. Presero gli altri che si fanno avanti, perché Mosè e Aaron da parte loro si sono ritirati, ma sono gli altri che si fanno avanti e che si ritengono ormai in grado di spiegare al faraone come stanno le cose. Anche per loro sembra che tutto già sia giunto alla conclusione programmata senza impedimenti. Ripreso, ma il Dio degli ebrei si è presentato a noi, chi sta dunque concesso di partire per un viaggio di 3 giorni nel deserto a celebrare un sacrificio al Signore nostro Dio, perché non ci colpisca di peste e di spade? Ci sono gli altri che hanno imparato la lezione, ma l'hanno imparato in maniera un po' grossolana, dire il vero, vedete che ridicono il messaggio che Mosè ha rivolto al faraone, ma lo ridicono abusando di prerogative che non sono di loro competenze, tanto è vero che dicono il Dio degli ebrei, che è questa massa di schiavi che sono oppressi in Egitto, il Dio degli ebrei si è presentato a noi, no, si è presentato a Mosè, non si è presentato a loro, però vedete, parlano in prima persona plurale, c'è una nota di ingenuità in questo marci avanti, come se ormai tutto fosse chiarito, e come se ormai loro stessi potessero offrirsi come testimoni di quella rivelazione che il Signore ha operato, in realtà ha operato rivolgendosi a Mosè, non a loro. Eppure vedete, è un momento di euforia, è un momento di entusiasmo, è un momento in cui si passa quasi naturalmente da quello che Mosè ha testimoniato a quello che tutti si ritengono autorizzati a manifestare come loro comune esperienza. E non è vero. È apparso a noi, in più, dicono, ci sia dunque concesso di partire per un viaggio di 3 giorni, adesso ci mettono dentro 3 giorni, che non si capisce bene dove saltano fuori, in più dicono dobbiamo celebrare questo sacrificio al Signore nostro Dio perché non ci colpisca di peste o di spada, anche questo non si capisce bene dove salti fuori, questo richiamo a chissà quale punizione, insomma si vede che si arrabbiano come possono, però vedete si sono fatti avanti, quantomeno hanno avuto il coraggio di affrontare il faraone, mica a poco. Hanno avuto il coraggio di rivolgersi al faraone a testa alta e di dire adesso è arrivato il momento in cui dobbiamo intraprendere una strada che ci conduce lontano dal regime di schiavitù in cui si trova la nostra gente qui in Egitto. E sapete bene che il faraone mica si scompone, infatti dice subito così, il re d'Egitto dice loro, e perché Mosè e Aaron distogliete il popolo dai suoi lavori? Tornate ai vostri lavori, e perché Mosè e Aaron li distogliete? Chi c'entrate voi? Mosè e Aaron sono venuti poi con le Balzane, tornate ai vostri lavori, vedete il faraone, le vengono, tornate ai vostri lavori. E il faraone aggiunse, ecco, ora sono numerosi più del popolo del paese, sono i suoi vecchi impari. Voi li vorreste far cessare dai lavori forzati? Tornate al vostro lavoro. Una risposta netta, rigorosa. Nel comportamento degli ebrei c'è qualcosa di arrogante, sì, ma un'arroganza ingenua, fine c'è un'arroganza spietata. Ma la situazione ancora, vedete, è ambigua, molto ambigua. L'impatto primario con l'Egitto, il mondo egiziano, il re d'Egitto, l'organizzazione di quel di quella società egiziana, l'impatto che dal punto di vista di Mosè doveva determinare, in base alla missione ricevuta una volta, quindi consentire a quelli che erano schiavi di mettersi in cammino per trasferirsi altrove, come risultato primario ottiene un aggravamento della situazione, che vedete è un paradosso ricorrente, anche questa è un'indicazione di ordine teologico. Nel momento in cui Mosè e gli altri che vanno appresso a lui si dedicano con tanta generosità a impegnare la propria vita in obbedienza a quel messaggio di liberazione, gli ostacoli si fanno più pesanti, il male si fa più oscuro ancora, più perverso ancora, ci si impegna, diciamo così, ancora in modo un po' grezzo, per un obiettivo buono, e il risultato che si ottiene è che le opposizioni che negativizzano il contesto si fanno sempre più insistenti. Ti impegni per un obiettivo buono e il risultato che ottieni è che stai sempre peggio. Com'è possibile questo? Com'è possibile che impegnarsi per il bene significhi sperimentare che il male si fa più invadente, più incalzante, più mortificante? E il faraone, vedete, a modo suo interverso. In quel giorno il faraone diede questi ordini ai sorveglianti del popolo e ai suoi stridi: non darete più la paglia al popolo per fabbricare i mattoni come facevate prima, si procureranno da sé la paglia, vedete, il lavoro sarà più gravoso. Solo devono costruire il mattone, ma devono anche procurarsi la paglia per costruire il mattone. Praticamente impossibile. Però voi dovete esigere il numero di mattoni che facevano prima senza ridurlo, perché sono fannulloni, per questo protestano: vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al nostro Dio. Pesi dunque il lavoro su questi uomini e li si trovino impegnati, non diano resta a parole false. Vedete, proprio vero, si erano lanciati verso quella meta luminosa che era stata annunciata loro, e adesso si trovano a star peggio di prima. E naturalmente qui c'è adesso da fare i conti con il risentimento di quella gente che deve sostenere un impegno di lavoro impossibile ormai. Ma bisogna anche fare i conti con la reazione di Mosè, perché Mosè, accanto a lui c'è sempre Aaron per adesso, Mosè osserva quello che sta succedendo, è fuori scena ma osserva. E allora leggiamo qui versetto 10: i sorveglianti del popolo e gli scribi, i sorveglianti del popolo sono gli egiziani, gli scribi invece sono specie di capisquadra che stanno dalla parte degli ebrei, uscirono e parlarono al popolo: ha ordinato il faraone, io non vi do più la paglia, voi siete andati a procurarvela dove ne troverete, ma non diminuisca il vostro lavoro. Il popolo si disperse in tutti i paesi di Egitto a raccattare stoppie da usare come paglia, ma i sorveglianti li sollecitavano dicendo: porterete a termine il vostro lavoro ogni giorno in quantitativo giornaliero come quando vi era la paglia. E bastonarono gli scribi degli israeliti, quelli che i sorveglianti del faraone avevano costituiti i loro capi, dicendo: perché non avete portato a termine anche ieri e oggi come prima il vostro numero di mattoni? E vedete, sembrava che si spalancasse finalmente l'orizzonte e in vista di chissà quali novità, ed ecco, peggio di prima, bastonate, schiena curva per raccattare stoppie in giro per il paese, per fabbricare i mattoni che ogni giorno i sovrintendenti del faraone esigono secondo le vecchie misure. Attenzione, non è finita qui, perché allora gli scribi degli israeliti vedono dal faraone a reclamare, vedete, adesso si rivolgono al faraone, protestano, è una protesta che vedete, è dovuta a una evidente, clamorosa manifestazione di ingiustizia, certo. Ma vedete che questi che adesso vanno dal faraone e protestano, cercano di accattivarsi la simpatia del faraone, cercano di ottenere da lui un segno di benevolenza, perché il faraone è il loro beneamato signore. Ma come? È il loro massacratore. Attenzione. Allora gli scribi degli israeliti vennero dal faraone a reclamare, dicendo: ma perché tratti così i tuoi servi? Noi siamo i tuoi servi, vedete, questo è il nostro titolo di onore, di vanto, di prestigio, siamo i tuoi servi, perché ci tratti così? Non desideriamo altro che di servirti, ma trattaci bene. Paga non viene data ai tuoi servi, ma ai mattoni si dice fateli. Ed ecco, i tuoi servi sono bastonati e la colpa è del tuo popolo. Oh, noi siamo il popolo del faraone. Fate attenzione, perché siamo partiti da quell'affermazione: il mio popolo, dice il Signore. E loro spesso hanno detto: noi abbiamo visto. Vedete come le situazioni si evolvono, come l'animo popolare si ripiega su posizioni che adesso rinnegano tutto. Perché è evidente, la situazione di sofferenza è tale per cui sono pronti a dichiararsi popolo del faraone. Noi siamo il tuo popolo, altro che popolo del Signore. Noi siamo i tuoi sudditi, devi essere contento di noi, e noi siamo i tuoi servi, noi aspettiamo tutto da te. Dacci la paglia, perché possiamo lavorare. Vedete come la situazione si evolve, si involve con una rapidità veramente incalcolabile, travolgente. E dice: come facciamo? E guardate come risponde il faraone. Rispose: fannulloni siete, per questo dite: vogliamo partire, dobbiamo sacrificare al Signore, ora andate, lavorate, non vi sarà data paglia, ma voi darete lo stesso numero di mattoni, non li prende neanche in considerazione. Ribadisce la severità del suo decreto, non ci sono correzioni. È così e deve andare così. Non mi sarà data paglia, ma fabbricherete lo stesso numero di mattoni. E questi si sono rivolti al faraone cercando di captare almeno un sorriso, almeno un segno di comprensione, di compassione. Siamo in miseria. Vogliamo servirti con tutta la nostra disponibilità, siamo persone oneste, e il faraone, vedete, li caccia via. Beh, vedete, il raccontino così, ve lo dicevo e lo ripeto, è carico di intenzioni, di motivazioni teologiche. Che cosa succede quando nella storia umana la presenza di Dio si rivela come volontà di liberazione, come volontà di riscatto, come volontà di vita per quella condizione umana che è intrappolata dentro ai meccanismi della morte. Cosa succede? Vedete che qui appena appena è impostato un conflitto, arriverà il momento in cui il conflitto esploderà. Ma qui, nelle pagine che fanno da intermezzo, come vi dicevo inizialmente, appena appena un accenno, ma un accenno istruttivo, molto istruttivo per noi. E adesso il versetto 19 dice: ma gli scribi degli israeliti si videro ridotti a mal partito quando fu loro detto: non diminuirete affatto il numero giornaliero dei mattoni. Quando, ecco il versetto 20, uscendo dalla presenza del faraone incontrarono Mosè ed Aaron, e rientra in scena Mosè. E adesso sapete cosa succede? Ecco qui, Mosè ed Aaron stavano ad aspettare e gli scribi degli israeliti dissero loro: il Signore proceda contro di voi e giudichi, perché ci avete resi odiosi agli occhi del faraone e agli occhi dei suoi ministri, mettendo loro in mano la spada per ucciderci. Colpa vostra, responsabili siete voi. Vedete che guai se avete combinato. Ma come, se erano risultati non sbarai dicendo: noi abbiamo visto il Signore, ci avete rovinato, colpa vostra. E questo è un atteggiamento che poi Mosè dovrà registrare a più riprese anche nel seguito del racconto, anche in frangenti più imprevedibili. Qui adesso vedete, siamo appena appena all'inizio di una vicenda che cominciamo a comprendere, esigerà un travaglio piuttosto prolungato e piuttosto radicale, perché sembrava che tutto si fosse concluso nel momento in cui, dato l'annuncio al faraone, è fatta e la strada si apre, e non è così. Noi appena appena adesso intravediamo che questa strada che il Signore ha fatto intravedere a Mosè per la liberazione degli schiavi, per riportarli sulla strada della vita, è una strada che non si apre con un colpo di bacchetta magica. Qui c'è di mezzo un conflitto che appena appena cominciamo a intuire, a percepire, a intravedere, dove l'opposizione è massiccia. E questi se la prendono con Mosè, colpa nostra, vedete? Ci avete resi odiosi agli occhi del faraone, che è un così caro sovrano. Noi tutto speriamo dal faraone, e invece voi ci avete compromesso. Abbiamo perso la faccia con il faraone. Avete messo a lui e ai suoi ministri in mano la spada per ucciderci, colpa vostra. E qui vedete adesso la reazione di Mosè, che deve sopportare questa situazione, che si sta rendendo conto di come gli eventi prendono una piega che lui non aveva previsto, e si rende conto che le cose andranno per le lunghe e che qui è necessario tutto un rivolgimento di equilibri che sono incancreniti, laddove la potenza negativa si impone spietatamente, senza mettere repliche o condizionamenti. E allora qui vedete il versetto 22: il Signore. No, allora Mosè si rivolse al Signore e disse: mio Signore, perché hai maltrattato questo popolo? Perché dunque mi hai inviato? Da quando sono venuto dal faraone per parlargli in tuo nome, egli ha fatto del male a questo popolo, e tu non hai per nulla liberato il tuo popolo. Guardate che questi due aspetti noi ascoltiamo la voce di Mosè che, come abbiamo già accolto in base ad altri accenni, è in grado di intrattenere il dialogo con il Signore in un rapporto di intimità a tu per tu. Ma qui dovete sapere che per la prima volta nella storia della salvezza un uomo si lamenta con il Signore, è Mosè. E questo è un fenomeno che poi nelle tappe successive della storia della salvezza diventerà più comune, non frequentissimo, ma pensate a grandi figure di profeti, ma pensate al caso di Giobbe, dove il lamento diventa il linguaggio quasi normale nella relazione con il Dio vivente. Ma tornando indietro all'epoca dei patriarchi, inimmaginabile, Abramo non si lamenta, neanche Giacobbe che è un mascalzone a modo suo, ma figuriamoci il Vasco, non si lamenta, non sanno cosa vuol dire lamentarsi nella relazione col Signore. Il lamento non è il linguaggio adeguato a una relazione dialogica con il Dio vivente, mentre qui Mosè si lamenta. Sì, ma perché li hai mandati? Se le cose vanno così. È la prima volta. Anche Gesù si lamenta, recita il Salmo, quando è moribondo, e non solo in quel caso, anche è la preghiera del popolo, come maturerà poi nel corso delle generazioni, quante preghiere che usano il linguaggio del lamento. Ma vedete, qui nella figura di Mosè viene colto da chi racconta queste cose per la prima volta la testimonianza della protesta, ma è una protesta devota, è una protesta orante, è una protesta lamentosa. Mio Signore, perché? Vedete, mio Signore è una relazione affettuosa. In quella familiarità che è e sarà poi sempre caratteristica inconfondibile del nostro Mosè, da qui fino a quando muore, alla fine del libro del Deuteronomio, familiarità con il Dio vivente, e questa familiarità che poi per certi versi tende a isolarlo, perché vedi, è un segno della sua solitudine, perché quelli a cui lui si è rivolto si trovano adesso in condizioni di sofferenza o accresciuta rispetto alla situazione di partenza, perché questa non è colpa mia, perché mi hai mandato? Perché hai maltrattato questo popolo? Perché mi hai inviato? Da quando sono venuto per parlare al faraone in tuo nome, egli ha fatto del male, tu non hai per nulla liberato il tuo popolo. Ecco, vedete, come queste paginette che gli permini hanno una fisionomia di carattere anedotica così un po' banale al primo contatto, in realtà predispongono questioni che man mano verranno elaborate nel corso della vicenda, che appena è iniziata, per certi versi è anche soltanto annunciata, neanche iniziata. Tant'è vero che sono ancora chiavi più di prima. E qui vedete il capitolo 6 ormai, il Signore nel dialogo con Mosè non si ritira, si fa avanti. E il Signore disse a Mosè: ora vedrai quello che sto per fare al faraone, con mano potente li lascerà andare, anzi con mano potente li caccerà dal suo paese. Il Signore conferma la sua iniziativa. Appunto, è la sua iniziativa. è la sua iniziativa. Vedi che questa cosa qui la faccio io, vedi che qui è la parola mia, vedi che questo è l'impegno mio, vedi che questa è la mano mia, mano, ok? E lui, il faraone, li caccerà dal suo paese. Mosè, vedete, si rende conto che nel momento in cui sta cominciando a prendere sul serio la missione che gli è stata affidata, è anche espropriato rispetto a questa missione, non è sua. È una situazione paradossale che poi si riproporrà nel vissuto di Mosè. Totalmente dedicato in obbedienza a quella missione, constatando che la missione non gli appartiene, perché è il Signore che interviene a modo suo, con i suoi tempi, con i suoi ritmi, con le sue misure, con le sue modalità. Ecco, adesso rapidamente passiamo in rassegna i versetti che seguono, si inseriscono proprio qui nel contesto che abbiamo inquadrato come una conferma riguardante la missione che è stata affidata a Mosè. Ma adesso la conferma avviene in Egitto, quando già Mosè si trova in Egitto e quando già Mosè ha le prese con questi riscontri così deludenti, così angoscianti, sia per quanto riguarda la resistenza del faraone, ma sia per quanto riguarda anche la fragilità di coloro a cui Mosè si è rivolto e che vedete, si sono entusiasmati, poi hanno cercato di captare i sorrisi del faraone e poi alla fine dei conti volendosi prendere con qualcuno, la prendere con Mosè. Capitolo 6, versetto 2: Dio parlò a Mosè e gli disse: Io sono il Signore, sono apparso ad Abramo, Isacco, a Giacobbe come Dio onnipotente, ma con il mio nome di Signore non mi sono manifestato a loro. O anche il nome di Dio onnipotente in ebraico è El Shaddai, El Shaddai, tempo dei patriarchi, invece col mio nome adesso mi sono rivelato a te, già sappiamo cosa vuol dire. Ho anche stabilito la mia alleanza con loro per dare loro il paese di Canaan, quel paese dove essi soggiornarono come forestieri, padri, patriarchi. Sono ancora io che ho udito il lamento degli israeliti asserviti dagli egiziani e mi sono ricordato della mia alleanza. Vedete, il Signore ascolta il lamento anche quando quelli che si lamentano non sanno che si rivolgono a Lui. Per questo di agli israeliti: Io sono il Signore, vi sottrarrò ai gravami degli egiziani, vi libererò dalla loro schiavitù, vi libererò con braccio teso e con grandi interventi. Io vi prenderò come mio popolo, diventerò il vostro Dio. Voi saprete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi sottrarrà ai gravami degli egiziani. Vi farò entrare nel paese che è giurato ad mano alzata di dare ad Abramo, a Isacco e a Giacobbe, e lo darò in possesso. Io sono il Signore. Questo brano che abbiamo appena letto è una sintesi che gli studiosi che si occupano di queste cose mettono opportunamente in rilievo. Qui inserito questo brano nel contesto della narrazione che stiamo leggendo, serve a confermare il valore della chiamata che è stata rivolta a Mosè, della missione che gli è stata affidata e la prospettiva che riguarda lo svolgimento degli eventi futuri. E questo passando attraverso tutte le opposizioni, quale che sia o sarà il contrasto, la contraddizione, il rifiuto, l'irrigidimento del faraone. Io sono il Signore e voi mi conoscerete, dice, voi saprete che io sono, voi conoscerete che io sono il Signore, il vostro Dio. Vedete che allora è sempre più chiaro che la missione affidata a Mosè non riguarda semplicemente il raggiungimento di un obiettivo di ordine pratico. C'era il fuori dall'Egitto, lui è andato, cioè, io mi sono dato da fare per tirare il fuori dall'Egitto, ma non sono usciti. E com'è? Ma la missione di Mosè, vedete, è orientata a questa radicale trasformazione del vissuto, per cui loro impareranno, loro riconosceranno, si renderanno conto che io sono il Signore, dove l'obiettivo allora non è semplicemente un certo episodio che deve risolvere una questione di ordine pratico, anche una questione grave, perché qui le questioni sono gravissime, ma l'obiettivo è l'incontro con il Signore. Sapranno, conosceranno, si renderanno conto che io sono il Signore vostro Dio. Per questo il Signore dice: io questa liberazione dalla schiavitù in Egitto la realizzo a modo mio. Ma tu sei al tuo posto, però vedete, Mosè non può sottrarsi, Mosè non può tirarsi indietro in una situazione che apparentemente lo configura in modo sempre più rigoroso in una situazione di solitudine. Leggiamo ancora. Mosè parlò poi così agli israeliti, ma essi non ascoltarono Mosè, non vogliono proprio più sapere, non ascoltarono Mosè, perché erano all'estremo della sopportazione per la dura schiavitù. Versetto 9. C'è niente da fare, non ne vogliono sapere. E il Signore parlò a Mosè: vai e parla al faraone re d'Egitto, perché lasci partire dal suo paese gli israeliti. E Mosè disse alla presenza del Signore: ecco, gli israeliti non mi hanno ascoltato. Perché c'è ripetutamente l'accenno a questo dialogo tra il Signore Mosè e il Signore, ma non mi hanno ascoltato. Come vorrà ascoltarmi il faraone mentre io ho la parola impacciata? Non mi hanno ascoltato loro, figuriamoci se adesso mi deve ascoltare il faraone, già ci ho provato e sappiamo quello che è successo. E il Signore parlò a Mosè e ad Aronne. Vedete che qui ancora una volta è segnalata la presenza di Aronne. Di cui già si è parlato precedentemente, e qui adesso il legame con Aaron, fratello di Mosè, viene illustrato con un richiamo a tutta una discendenza. Nel senso che in realtà questo legame di fraternità con Aaron significa l'inserimento in una famiglia, l'inserimento in una genealogia ampia che è ramificata in molte direzioni, significa poi l'inserimento in un popolo. È come dire una prospettiva di comunione, di solidarietà, di indissolubile familiarità. Solitudine, che Gesù dice: guarda che questa tua solitudine non ti sottrae al valore intrinseco della solidarietà. In realtà le cose vanno esattamente nel senso inverso, cioè proprio questa tua solitudine di adesso che ti conferma nell'appartenenza a un disegno dove tu sei legato da vincoli di indissolubile solidarietà con Aaron, una famiglia, con un popolo, con gli altri, con la tua generazione, con le generazioni del passato e con quelle del futuro. sei dentro a una storia in cui la tua solitudine non ti tira fuori, ma ti inchioda. Dice qui, vedete, dopo che Mosè ha protestato, perché dice: io ho la parola impacciata, in ebraico lui usa l'espressione ho la parola non circoncisa, così la traduzione
ho le labbra incirconcise,
sì, così dice l'ebraico, dice così per dire che sono impappinato. Notate che questa stessa affermazione ritorna alla fine del capitolo, per esempio, 130, Mosè disse alla presenza del Signore: ecco, ho la parola impacciata, non circoncisa ancora, vero? Come il faraone vorrà ascoltarlo? Vedete la stessa affermazione che ritorna qui nel versetto 30, e tra il versetto 12 e il versetto 30 tutto quello che ci sta in mezzo, vedete che è coperta, tutto quello che ci sta in mezzo, e cosa ci sta in mezzo? Ma il Signore parlò a Mosè e ad Aronne e diede loro un incarico presso gli israeliti e presso il faraone del re d'Egitto per far uscire gli israeliti dal paese d'Egitto. E qua, questi sono i capi delle loro famiglie, vedi che c'è Mosè e Aronne. E poi qui la genealogia, versetto 14 e di seguito nei versetti seguenti. Figli di Ruben, primogenito di Israele, Noc, Fallu, Chezron, Carmi, queste sono le figlie, le famiglie di Ruben. Figli di Simeone, Yemuel, Yamin, Oavi, Achim, Socar, Saul, figlio della Cananea, queste sono le famiglie di Simeone. Questi sono i nomi dei figli di Levi, ecco, la tribù di Levi e la tribù di Mosè. Vedete che la tribù di Levi adesso occupa qui il rilievo, posizione di rilievo dominante, un richiamo a Ruben, che è il primogenito, Simeone, appresso a lui, ma solo un richiamo, perché adesso bisogna arrivare a Levi, Levi secondo le loro generazioni, che sono Merari. Ora, gli anni della vita di Levi furono 137, figli di Gerson, Libni e Simei, secondo le loro famiglie, figli di Abram, questo è il padre di Mosè. Non conoscevamo il nome, adesso qui veniamo a sapere. Abram. Nella mia vita si dice Abram, invece Abram, M come Mantova. Abram. Isear, Ebron e Ufiel. Ora, gli anni della vita di Sheat furono 133, figli di Merari, Machli e Mussi, queste sono le famiglie di Levi, secondo le loro generazioni. Amram prese in moglie Jochebed, sua zia, la quale gli partorì Aronne e Mosè. Ora, gli anni della vita di Aronne furono, di Amram furono 137, figli di Isear, Coren, Efegetikri, figli di Ufiel, Misael, Elzaphan, Sitri. Aronne prese in moglie Elisabetta, figlia di Amminadab, sorella di Nacasson, dalla quale ebbe i figli Nadab, Abio, Eleazar e Itamar, figli di Core, Asir, Elcana, Abiatà. Queste sono le famiglie dei Coreiti. Eleazar, figlio di Aronne, prese in moglie una figlia di Putiel, la quale gli partorì Pinca. Questi sono i capi delle casate dei Leviti, ordinati con le loro famiglie. Sono questi, quella Aronne e quel Mosè, ai quali il Signore disse: fate uscire dal paese d'Egitto gli israeliti secondo le loro schiere. Avete un'esperienza letteraria, ma è un espediente catechetico questo, per inserire l'avventura di Mosè nella relazione con Aronne e nella relazione con una storia dove le famiglie si intrecciano e in qualche modo ancora inopportuno parlare di quella massa di gente che vive in stato di schiavitù in Egitto come di un popolo. È uscendo dall'Egitto che diventano un popolo, nascono come un popolo. Questa è la prospettiva che si è delineata. Ma è vero, vedete, che qui Mosè, che segnato da quell'esperienza di solitudine che abbiamo messo a fuoco, è puntualmente, sistematicamente, con richiami semplici ma capillari, ricondotto alla ricchezza dell'intreccio di relazioni che lo rendono inseparabile da quella gente. Ci sei dentro e non puoi venirne fuori, e non vennerà mai fuori, lo sai, fino a quando alla fine del Deuteronomio muore prima di entrare nella terra della promessa, come testimonianza di estrema solidarietà nei confronti di quella generazione che è morta. E dunque il versetto 27, adesso arriva il fondo, questi dissero al faraone re d'Egitto di lasciare uscire dall'Egitto gli israeliti, sono Mosè e Aaron, questi hanno affrontato il faraone, che sappiamo bene è minimamente disponibile. Questo avvenne quando il Signore parlò a Mosè nel paese d'Egitto. Il Signore disse a Mosè: io sono il Signore. Vedete che è la vocazione di Mosè ripresa, confermata, in qualche modo anche esplicitata in terra d'Egitto, quella vocazione che gli era stata rivolta in terra di Madiano, o meglio proprio nella regione del Sinai, là dove lui aveva osservato la fiamma che ardeva senza consumare il rovetto. Ed ecco, il Signore disse a Mosè: io sono il Signore, riferisce al faraone, al re d'Egitto, quanto io ti dico. Mosè disse alla presenza del Signore: ecco, ho la parola impacciata, come il faraone vorrà ascoltarmi, vedete, dal versetto 12 al versetto 30, i versetti che abbiamo letto, c'è ancora una coda per arrivare al versetto 7 del capitolo 7. Il Signore disse a Mosè: vedi, io ti ho posto a fare le veci di Dio per il faraone. Tuo fratello sarà il tuo profeta, vedi? Aaron accanto a Mosè, colui che ha la parola sciolta, non impacciata, la parola circoncisa, lui fungerà da profeta accanto a te. Aaron, tuo fratello. Tu gli dirai quanto io ti ordinerò. Aaron, tuo fratello, parlerà al faraone perché lasci partire gli israeliti dal suo paese. Ma io indurirò il cuore del faraone, moltiplicherò i miei segni e i miei prodigi nel paese d'Egitto. Il faraone non mi ascolterà e io porrò la mano contro l'Egitto e farò così uscire dal paese d'Egitto le mie schiere, il mio popolo degli israeliti, con l'intervento di grandi manifestazioni. Allora gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando stenderò la mano contro l'Egitto e farò uscire in mezzo a loro gli israeliti. Vorrei fermarmi per qualche momento ancora su questi versetti, in modo tale che fin da stasera ci intendiamo a riguardo di espressioni che ritorneranno ancora successivamente e che ogni tanto provocano disturbi nella nostra lettura di queste pagine. Quando qui nel versetto 3 leggiamo: io indurirò il cuore del faraone, cosa vuol dire? l'affermazione è ricorrente poi. E vedete, questa è un'espressione tipica di un linguaggio dove quel che conta è dimostrare che qualunque opposizione sottostà alla preminente, libera, gratuita iniziativa del Signore. Io indurerò il suo cuore, nel senso che quale che sia la durezza del suo cuore, per quanto voglia opporsi, per quanto voglia contestare e contrastare, io sono protagonista di un'impresa che lo riduce in obbedienza. Vedete, noi qualche volta fraintendiamo il senso di questa affermazione, perché allora se è lui che vuole come dire, quasi conservare il faraone nella cattiveria, dell'ingiustizia, lo coccola nella palude della miseria umana, allora la colpa è sua. Io indurirò nel senso che rispetto a quella durezza io sono operativo, rispetto a quella durezza la mia iniziativa è vittoriosa, è soverchiante. E allora, dice lei, succederà tutto questo, perché l'opposizione verrà sanata, verrà sbugiardata, verrà costretta a uscire allo scoperto in maniera sempre più clamorosa, devastante, dolorosa, ma io intervengo con la mia mano, con il mio braccio, la mia iniziativa. E così gli egiziani sapranno, vedete, questo è importante, il versetto 5, poco prima leggevano, così quelli che sono schiavi in Egitto sapranno, conosceranno. E qui adesso vedete che una prospettiva di liberazione equivalente si apre per gli egiziani. Perché quello che avviene in Egitto non è semplicemente dare ragione a qualcuno e torto a qualcun altro, premiare qualcuno e punire qualcun altro, è una rivelazione dell'iniziativa di Dio che è protagonista di una volontà di salvezza che vale per gli uni e per gli altri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando stenderò la mano contro l'Egitto e farò uscire di mezzo a loro gli israeliti. Mosè e Aronne eseguirono quanto il Signore aveva loro comandato, in tal modo esattamente operarono. Mosè aveva 80 anni e Aronne 83 quando parlarono al faraone. Vediamo stasera addirittura che Aronne è anche più vecchio di Mosè. Basta. Allora,
capire fare più bene.